Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Vorrei ora ricordare un importante evento che avrà inizio domani a Dublino in Irlanda, la conferenza diplomatica sulle munizioni a grappolo, convocata allo scopo di produrre una convenzione che interdica questi micidiali ordigni. Auspico che grazie alla responsabilità di tutti i partecipanti si possa giungere ad uno strumento internazionale forte e credibile. È necessario infatti rimediare agli errori del passato ed evitare che si ripetano in futuro. Accompagno con la mia preghiera le vittime delle munizioni a grappolo e le loro famiglie, nonché quanti prenderanno parte alla conferenza, formulando i migliori auguri di successo.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, sabato 31 maggio 2008. Ringrazio Roberto Bellino, la parte tecnica, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio sono in regia. Fabio Colagrande vi saluta. Dunque abbiamo aperto questa trasmissione riascoltando le parole pronunciate a Genova domenica 18 maggio da Papa Benedetto XVI, che al termine della preghiera dell'Angelus aveva voluto lanciare questo appello per una conclusione positiva di questa importante conferenza diplomatica che stava per aprirsi a Dublino in Irlanda. La conferenza dedicata alle munizioni a grappolo, le cosiddette cluster bombs, si è conclusa proprio nelle ultime ore. Dopo più di 10 giorni di lavoro si è arrivati a una approvazione importante della convenzione per la messa al bando di quelli che il Papa chiamava micidiali ordigni. Noi possiamo raccontarvi lo svolgimento di questa conferenza diplomatica, e le conclusioni importanti che si sono raggiunte e commentarle grazie a un ospite che ci ha raggiunto quest'oggi in studio e che ringrazio molto. Si tratta di Giuseppe Schiavello, direttore della campagna italiana contro le mine ONLUS. Buon pomeriggio Schiavello.
Buon pomeriggio, grazie di avermi invitato.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Sentiremo in questa trasmissione anche le testimonianze del rappresentante della Santa Sede presso le Nazioni Unite a Ginevra, l'arcivescovo Tomasi, e anche dell'ambasciatore italiano Lucia Fiori, che ha guidato la delegazione italiana alla conferenza di Dublino. Allora, abbiamo sentito il Papa auspicare uno strumento internazionale forte e credibile proprio per mettere al bando questi micidiali ordigni, le cluster bombs. Possiamo dire che a Dublino si è arrivati a un risultato positivo, soddisfacente?
Assolutamente sì, perché prima di tutto questo trattato mette al bando tutte le bombe cluster che sono state utilizzate sino ad oggi e che sono presenti negli arsenali di tutti questi paesi che hanno aderito, adottato questo testo. Soprattutto queste bombe non verranno più utilizzate. Infatti io ho detto a Dublino i veri vincitori sono quelle persone che non salteranno su queste bombe nel futuro. I veri vincitori di questa campagna sono quelle persone che non incontreranno un ordigno recandosi a un pozzo o dentro un pascolo o in un campo.
Ecco, le cluster bombs sono bombe a frammentazione o bombe a grappolo, rilasciano sul terreno centinaia di altre piccole bombe, di altri piccoli ordigni, mine antiuomo o granate esplosive, che tra il 10 e il 40% non esplodono e restano cariche per anni sul terreno. Questa è la caratteristica tecnica che rende davvero micidiali nel tempo questi ordigni, che bloccano anche lo sviluppo dei paesi che sono colpiti da queste bombe.
Assolutamente sì, infatti sono anche più instabili e più pericolose delle mine antipersona, perché sostanzialmente sono innescate, hanno un maggiore esplosivo rispetto a una mina antipersona, e proprio per il fatto che non esplodono e rimangono innescate sono sensibilissime, per cui non c'è neanche bisogno di prenderle in mano, qualche volta basta passarci vicino o un colpo di vento che in qualche modo le smuove e innesca definitivamente la carica. È una tragedia sostanzialmente, anche perché sono armi a saturazione d'aria. Questo significa che ogni lancio satura un'area quasi pari a quella di un campo di calcio, rendendola poi inagibile per anni, perché ovviamente non si può intervenire immediatamente su tutte le aree su cui sono state lanciate queste cluster bombs. Ovviamente in Libano, per esempio, dove sono state lanciate in gran numero, c'è stata un'operazione poi delle Nazioni Unite massiva subito dopo il conflitto, proprio perché l'uso era stato un uso esagerato di queste armi e quindi bloccava totalmente l'economia del paese. Queste sono quasi tutti i paesi a vocazione agricola o pastorizia, per cui bisogna immaginare qual è l'impatto poi su questi paesi e sulle comunità di questi paesi.
Quindi bombe che vanno a colpire i civili.
Assolutamente sì, per questo è indiscriminato il principio poi di richiesta della società civile rispetto all'abolizione di queste armi, si basa proprio sul precedente delle mine antipersona, cioè sono armi convenzionali ma hanno degli effetti indiscriminati, colpiscono le popolazioni civili e rimangono inattive sul territorio per molto tempo, cioè attive sul territorio pronte ad esplodere, ma non nel momento in cui vengono lanciate, per cui chiaramente hanno un effetto che viola i diritti umani. Quindi per questo motivo la società civile, memore di quello che era successo con le mine antipersona, ha chiesto che venissero messe al bando. Esiste un percorso a Ginevra, CCW, sulle armi convenzionali con effetto indiscriminato, che discute queste cose in quel percorso diplomatico, ma che, come tutti i percorsi sul disarmo, ha il problema di essere molto lento, lentissimo, tant'è vero che ha affrontato questo problema per 5 anni senza raggiungere nessun accordo in merito. A quel punto la Norvegia, sotto spinta delle organizzazioni umanitarie che da anni denunciavano il disastro umanitario e comunque volevano prevenire un nuovo problema come quello causato dalle mine antipersona, ha dato vita al processo di Oslo nel febbraio 2007.
Ecco, Schiavello, lei ha parlato poco fa del Libano, vogliamo parlare di altre aree, di altri conflitti internazionali degli ultimi anni in cui sono state usate le cluster bombs?
Beh, un esempio per rendere l'idea di quanto duri nel tempo poi il problema, possiamo farlo con la guerra di Indocina. Cambogia, Laos, Vietnam sono ancora infestate da submunizioni cluster. Lì la gente muore e viene, come dire, anche ferita gravemente, per cui diventa disabile ancora per quel tipo di munizioni dopo così tanti anni. L'Iraq ovviamente anche avrà i suoi problemi con il munizionamento cluster, lo è stato il Kosovo, tutti quanti voi ricorderete i nostri pescatori che hanno tirato su nelle reti nel 1999 una serie di submunizioni cluster che erano state sganciate in Adriatico per una manovra di sicurezza, un aereo che ritornava alla base in Italia sganciò queste bombe che erano state innescate, per cui non si può riatterrare con delle bombe innescate, e le ha sganciate in un posto, un'area di mare che loro credevano sicura in qualche modo, le ha sganciate in mare. La bomba si è aperta sott'acqua, le submunizioni evidentemente con delle correnti hanno camminato, i nostri pescatori li hanno tirati su con le reti e gli sono esplose alcune mentre le tiravano su. Questo è un esempio che ha coinvolto il nostro paese, tanto da bloccare la pesca e in qualche modo dover risarcire anche i pescatori. Quindi immaginiamo, questa è stata una cosa così casuale, immaginiamo invece dove i territori vengono praticamente seminati di questi ordigni.
Siamo con Giuseppe Schiavello, direttore della campagna italiana contro le mine Onlus, stiamo commentando l'accordo concluso a Dublino per la messa al bando delle micidiali cluster bombs, accordo che vede impegnati più di 100 paesi. Tra poco le chiederò di rispondere, Schiavello, a una obiezione che viene fatta proprio dopo l'approvazione di questo documento, e cioè il fatto che paesi importanti come Stati Uniti, Russia, Cina, Israele, India e Pakistan non abbiano aderito, per alcuni dal punto di vista proprio pragmatico rende poco incisivo questo accordo. Ma prima ancora sentiamo come ha commentato questo risultato l'arcivescovo Silvano Tomasi, che è l'osservatore permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra.
È stato un passo, direi, enorme, in breve tempo, relativamente breve tempo di 18 mesi, si è arrivati con un processo deciso a concludere una nuova convenzione che apre un capitolo nuovo nel diritto umanitario, ma soprattutto mette al bando tutti gli ordigni, tutte le bombe a grappolo che sono state usate finora nelle varie guerre, e in più condiziona il trasporto, la costruzione di nuove bombe e anche la nuova tecnologia che può essere adattata a questi ordigni, per cui abbiamo concluso, direi, veramente uno strumento che ha un carattere quasi storico.
Lei, come rappresentante della Santa Sede, si è molto impegnato per l'approvazione di questa convenzione. Il Papa aveva auspicato che a Dublino si giungesse ad attuare uno strumento internazionale forte e credibile. Ecco, è un auspicio soddisfatto quello del Papa?
La delegazione della Santa Sede ha giocato un ruolo chiave, nel senso che è stata un po' il ponte tra vari gruppi e varie posizioni di Stati, portando a una conclusione positiva per un documento, uno strumento che sia, come il Papa ha detto, forte e credibile. Ed è esattamente così. Quindi siamo tutti molto soddisfatti di questa conclusione e adesso vogliamo lavorare, continuare per quanto è possibile per accelerare i tempi della ratificazione di questa convenzione. Si aprirà il 3 dicembre a Oslo la cerimonia per mettere la firma ufficiale a questa convenzione e poi dare agli Stati l'opportunità quanto prima di ratificarla. E in questo processo anche le organizzazioni cattoliche, alcune, si sono impegnate a fondo sensibilizzando l'opinione pubblica e quindi dando una spinta alle autorità politiche di accettare e sottoscrivere questa nuova convenzione che all'inizio pareva avesse enormi difficoltà e poi durante queste 2 settimane di negoziato si sono un po' sciolte con la collaborazione e la buona volontà di tante persone.
La Santa Sede seguirà questo processo per l'entrata in vigore del trattato e anche vigilerà sulla sua applicazione?
Certo, essendo stata la Santa Sede tra i pochissimi 4 o 5 stati che inizialmente hanno lanciato l'idea di questa convenzione e avendola seguita passo per passo nelle riunioni regionali che sono state fatte da Oslo a Lima in Perù, a Vienna, a Wellington in Nuova Zelanda e che è un processo che si è appunto concluso a Dublino questi giorni. Siamo in qualche modo in prima persona impegnati a vedere che diventi uno strumento efficace. L'obiettivo fondamentale è umanitario, la protezione e la prevenzione di altre vittime, l'aiuto alle vittime che sono state fatte dai milioni di bombe a grappolo che sono state negli ultimi anni buttate su territori enormi e cercare di stimolare la collaborazione internazionale ad aiutare i paesi che sono stati colpiti da questi ordigni a liberarsene e a rendere il terreno adatto per lo sviluppo. E la novità, una tra le varie novità di questa convenzione, cioè che per l'assistenza alle vittime abbiamo allargato il concetto ad includere le loro famiglie e anche le comunità dove risiedono, in modo da creare un programma completo che possa portare a un rinnovamento del territorio, è un rinnovamento di queste comunità e metterle sulla strada buona per lo sviluppo.
Monsignor Tomasi, come commenta la mancata adesione di nazioni geopoliticamente importanti, produttrici e utilizzatrici di questi ordigni?
Erano presenti in questa conferenza diplomatica 111 paesi come membri e 20 come osservatori. Per cui più di 130 paesi si sono alla fine impegnati, applaudendo con grande entusiasmo all'approvazione di questo strumento. La comunità internazionale è abbastanza compatta su questa visione di mettere fine a una pagina di crudeltà, direi, nell'uso di questi ordigni che vanno indiscriminatamente a colpire le popolazioni civili. Certo, la mancanza di paesi come la Cina, gli Stati Uniti, la Russia e il Brasile ha fatto un po' riflettere che il cammino per completare il lavoro è ancora lungo, però adesso quello che era per molti di noi inaccettabile da un punto di vista etico è diventato anche illegale dal punto di vista del diritto internazionale, e perciò abbiamo fiducia che questa pressione e questa volontà chiara della comunità internazionale avrà un peso anche nelle decisioni e considerazioni dei paesi, di questi paesi che non erano presenti.
Così dunque l'arcivescovo Tomasi, osservatore permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra, osservatore permanente della Santa Sede, ha commentato l'approvazione della convenzione per la messa al bando delle bombe a grappolo. A Giuseppe Schiavello, direttore della campagna italiana contro le mine ONLUS, che è in studio, rivolgo la stessa domanda. Ecco, la mancata adesione di paesi così importanti come Stati Uniti, Russia, Cina ed altri, toglie un'efficacia pratica a questo documento?
No, direi proprio di no. Io sono perfettamente d'accordo con Monsignor Tommasi, assolutamente no, per il semplice fatto che, come per le mine antipersona, il fatto che alcuni stati non aderiscano non significa che poi nel tempo il commercio, per esempio, non si fermi, e anche l'uso, perché l'opinione pubblica in qualche modo fa anche pressione, sia l'opinione pubblica sia l'opinione di, in realtà anche le pressioni diplomatiche dei paesi che hanno aderito ovviamente fanno la loro parte, perché nel trattato alcuni stati, gli stati firmatari, si impegnano anche a convincere stati alleati, per cui c'è comunque un work in progress su questo tipo di lavoro. E quindi è assurdo dire, siccome loro non partecipano, allora a questo punto questo trattato è svilito da questa cosa. Non è assolutamente così. Assolutamente, io dico, tra un trattato con debole, con gli Stati Uniti e la Cina dentro, un trattato come questo, preferisco un trattato come questo che è stato raggiunto. Poi Cina, Russia, Stati Uniti e Brasile avranno modo di considerare nel tempo se poi queste armi con questi effetti producono più problemi che altro. Gli Stati Uniti con le mine antipersona hanno continuato a produrle, ma poi non a utilizzarle, non a venderle, e tutto sommato anche hanno smesso la produzione perché non utilizzandole, per cui si ferma la produzione e il commercio legale. Poi che le abbiano negli stock, questo rappresenta forse una forma di potenza militare in cui le grandi potenze in qualche modo cercano di dimostrare la loro supremazia a livello militare e quindi di tecnologie. Noi siamo fiduciosi nel fatto che, come per il trattato sulle mine antipersona, hanno già aderito 156 stati, è un'enormità di paesi che ha deciso di sottoscrivere e ratificare questo trattato, questo accada anche per le munizioni a grappolo. Siamo fiduciosi di questo e sappiamo che la diplomazia, i nostri delegati, i delegati della Santa Sede con cui abbiamo avuto molti contatti, anzi colgo l'occasione di ringraziare il Monsignor Tomasi per cui abbiamo avuto tantissime contatti proprio per cercare di l'aiuto nel limare alcuni punti che sembravano così spigolosi da non poter essere superati.
Dunque a Dublino c'eravate voi come società civile, come organizzazioni impegnate per il disarmo, c'era la Santa Sede ma c'era ovviamente anche l'Italia. Sentiamo il commento all'approvazione di questa convenzione dell'ambasciatore italiano Lucia Fiori, che è rappresentante permanente presso le organizzazioni internazionali a Ginevra e capo delegazione alla conferenza di Dublino.
Si tratta di un risultato di grande valore umanitario e a giudizio di tutte le delegazioni che hanno partecipato a questo difficile, peraltro negoziato. Un trattato che centra pienamente gli obiettivi che erano nella dichiarazione di Oslo del febbraio 2007. Ci sono due aspetti da considerare. Lo strumento darà la possibilità di porre rimedio alle attuali conseguenze derivanti dall'uso in passato di tali submunizioni, cioè delle cluster munitions come si chiamano, cioè l'assistenza alle vittime, la bonifica dei territori contaminati. e nello stesso tempo impedirà il futuro impiego di quelle cluster munitions che potrebbero generare disastri umanitari, cioè sarà possibile usare solo quelle ad altissimo contenuto tecnologico che non siano dannose ai civili. Per noi come Italia c'è stato anche un aspetto molto importante che del resto corrisponde ai requisiti nell'ordine del giorno adottato dal Senato alcuni giorni fa, ed è quello che questo accordo non incide sulla nostra possibilità, come quella di altri stati parte, di mantenere una cooperazione militare e di partecipare a operazioni dell'Alleanza Atlantica, operazioni UN per il mantenimento della pace. Quindi a mio avviso come delegazione noi abbiamo veramente raggiunto entrambi gli obiettivi che ci eravamo proposti, il valore umanitario, la coerenza con altri accordi internazionali che abbiamo, e quindi secondo me si tratta di un grande risultato.
L'Italia ha avuto un impegno particolare sin dall'inizio, ha fatto parte sin dall'inizio del gruppo dei paesi impegnati in questo senso, non è vero?
Sì, noi fin dall'inizio siamo stati nel gruppo di testa, diciamo, di quelli che sono impegnati fortemente per avere questo obiettivo. Questo è stato veramente fin dall'adozione della dichiarazione di Oslo e dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte nostra, e vorrei sottolineare che da parte nostra questo lavoro è stato fatto in stretta sinergia, in stretta sintonia con la società civile italiana, con le organizzazioni non governative.
Ambasciatore, come ricordava, pochi giorni fa, il 28 maggio, il Senato della Repubblica Italiana ha approvato un ordine del giorno che è pienamente in linea con questa convenzione che è stata approvata a Dublino.
Assolutamente sì, è un ordine del giorno che contiene i due obiettivi che noi abbiamo raggiunto, di cui ho prima parlato, e quindi mi pare molto significativo, anzi, che da parte dell'alta camera del nostro Parlamento si sia adottato un ordine del giorno che per noi, devo dire, è stato molto importante anche per noi negoziatori. Vuol dire che c'è stata un'ampia convergenza politica nel Paese su questi obiettivi, e questo è ancora più importante perché rafforza ulteriormente e dà ancora più valore a questa politica per il processo di Oslo che era stata intrapresa oltre un anno fa dal Ministero degli Esteri congiuntamente al Ministero della Difesa. Vuol dire che diventa un fatto politico molto più ampio e tra l'altro sottolineo ancora che coinvolge anche questa componente importante che è la società civile.
Ed era l'ambasciatore italiano Lucia Fiori, rappresentante permanente presso le organizzazioni internazionali di Ginevra, capo delegazione alla conferenza di Dublino, dove nei giorni scorsi è stata approvata una convenzione per la messa al bando delle bombe a grappolo, delle cluster bombs. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo il nostro ospite Giuseppe Schiavello, direttore della campagna italiana contro le mine Ollus, ringraziamo anche l'arcivescovo Tomasi, osservatore permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra, che ci ha aiutato a commentare questo risultato. Da Fabio Colagrande, buon ascolto ancora con la Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo aver ascoltato i titoli del TG1, potremo continuare questo argomento con i nostri ospiti. Restate sintonizzati.
Draghi, troppe tasse, urgente tagliarle. L'Italia può ripartire, ma serve l'impegno di tutti. Berlusconi, parole utili al Paese. Caro gasolio, proteste in Europa, fermi migliaia di pescherecci in Italia, Spagna e Portogallo. Anche i tir minacciano lo stop. La morte della bimba lasciata in auto dalla mamma, dolore e sconcerto nelle chiese, ma anche pietà per la famiglia. Emergenza rifiuti, linea dura del governo, super procura e via la discarica di Chiaiano che sarà area militarizzata. È morto a 30 anni Lorenzo Odone, malato di una rara malattia neurologica. I genitori inventarono un olio per salvarlo. Europei, per gli azzurri partenza beneaugurante dopo la vittoria nell'amichevole con il Belgio. Al Giro d'Italia, il giorno della scalata della montagna su Gavia e Mortirolo. Buongiorno dal TG1.
Ben trovati ancora, questa è la Radio Vaticana in diretta alle 13.35. Abbiamo ascoltato il sommario, i titoli di testa dell'edizione delle 13.30 del TG1. Ringrazio la regia, li abbiamo ascoltati con qualche minuto di differita. Questa appunto è 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, siete sui 105 modulazione di frequenza. Continuiamo la nostra diretta che ci porterà fino alle 14 quando arriverà il nostro radiogiornale. La diretta di oggi è dedicata a un commento all'approvazione che c'è stata in settimana a Dublino della convenzione per la messa al bando delle cluster bombs, le cosiddette bombe a grappolo. Proprio Papa Benedetto XVI il 18 maggio scorso a Genova al termine dell'Angelus aveva auspicato che si ottenesse un documento importante, un documento forte e credibile, uno strumento internazionale proprio per impedire a queste bombe di continuare a mietere vittime, bombe che rimangono nel terreno dopo essere state lanciate e diventano una sorta di mina anti-uomo. Ne stiamo parlando con Giuseppe Schiavello, che è proprio il direttore della campagna italiana contro le mine Onlus, che saluto ancora, buon pomeriggio ancora Schiavello.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
Abbiamo già sentito alcuni contributi, quelli dell'arcivescovo Tomasi, osservatore della Santa Sede presso le Nazioni Unite a Ginevra, che è stato a Dublino a rappresentare la Santa Sede, e dell'ambasciatore italiano Lucia Fiori. Ecco, volevo chiedere Schiavello di rispondere in qualche modo all'intervento che abbiamo sentito poco fa dell'ambasciatore italiano, che sottolineava come l'Italia è stata in prima fila per ottenere questo risultato, l'approvazione di questa convenzione, e di come questo obiettivo sia stato raggiunto, come dire, in piena sintonia con la società civile che la vostra campagna in qualche modo rappresenta.
Sì, infatti, come dire, la società civile in Italia è attiva da moltissimi anni su questo problema, diciamo già dal 1999 con le bombe cluster in Adriatico, e in qualche modo abbiamo cercato di sensibilizzare. Ovviamente la campagna italiana contro le mine rappresenta tante organizzazioni, tra cui alcune che si sono anche mobilitate molto per le mine antipersona, come Pax Christi, la Caritas, cioè abbiamo contatti con tutte quelle organizzazioni che hanno a cuore in qualche modo i diritti umani e la pace, e soprattutto che hanno anche attenzione al disarmo. Ora, come diceva l'ambasciatore, in realtà l'Italia si è avuto un ruolo nei negoziati, soprattutto ha cercato di trovare quei punti di incontro che erano effettivamente una linea ben definita per il nostro paese, in quanto un paese con delle basi NATO sul nostro territorio, per cui in qualche modo si è sempre cercato di trovare un punto di incontro. La concertazione è stata sicuramente continua, i contatti sono stati sempre agevolati, noi non abbiamo mai trovato un ostacolo nel confrontarci con le nostre delegazioni, col nostro Ministero degli Affari Esteri e anche con il Ministero della Difesa, con i suoi rappresentanti. Abbiamo sempre tenuto il dialogo aperto. Per quanto riguarda le future munizioni che potrebbero avere un sistema basato su un sistema cluster, ovviamente sono stati fissati dei punti molto rigidi e devono essere delle caratteristiche che le munizioni devono avere. Sono almeno 5 caratteristiche che non devono avere complessivamente, non una sola caratteristica. Siccome però non sono state sviluppate e si spera non si svilupperanno e neanche si utilizzeranno in futuro, ma comunque se dovesse accadere, su questo la società civile non vuole mettere nessuna ipoteca. Diciamo che si crede che delle munizioni classiche con quelle caratteristiche non avranno degli effetti indiscriminati. Speriamo che non si debba provare, ma qualora questo avvenisse e queste munizioni in futuro in qualche modo danneggiassero le popolazioni civili, noi saremo pronti a chiedere un protocollo aggiuntivo dove mettere al bando anche quello. Ecco, su questo, proprio per il fatto che si è ottenuto insieme un grande risultato, e va sottolineato, bisogna sicuramente essere molto attenti nel non ipotecare anche il futuro. Noi siamo contentissimi del risultato raggiunto, ma osserveremo molto da vicino quello che accadrà nei prossimi anni.
Ecco Schiavello, tra poco ascolteremo la seconda parte dell'intervista che ci ha rilasciato l'arcivescovo Tomasi, e prima ancora però voglio rivolgere la domanda che ho rivolto all'osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU a Ginevra, domanda che riguarda proprio più in generale il disarmo. Ecco, quando si parla di disarmo si parla anche di mettere fine alla produzione, al commercio di certe armi, di certi ordigni, e quindi si parla di mettere fine proprio a un comparto industriale, a un settore produttivo che quindi molte volte sostiene l'economia di alcuni paesi. Per questo motivo molti parlano del disarmo come qualcosa di ideale, no? Utopistico, che poi alla fine non può trovare una sua realizzazione proprio per questi motivi molto pratici. Ecco, come rispondere a queste obiezioni, secondo lei?
Ma io credo che dipenda dalla visione che ognuno di noi ha anche, diciamo, della vita in generale, no? E anche delle società in generale. Sono due paradigmi di interpretazione della società completamente diverse. Qualcuno crede che l'industria bellica debba essere al servizio delle persone, qualcuno crede che l'industria bellica sia al servizio dell'industria bellica. Sostanzialmente noi crediamo che la pace vada mantenuta attraverso altri meccanismi, che non sia la superiorità semplicemente militare, che la sicurezza possa essere, come dire, la condizione di sicurezza possa essere in qualche modo evasa attraverso altri meccanismi di cooperazione e di sostegno di alcune popolazioni. Chiaramente è un processo che diventa utopico se noi pensiamo di poterlo raggiungere da un giorno all'altro, cioè disarmo totale, domani aboliamo tutte le basi. Questo è un discorso un po' più difficile, mentre se immaginiamo un percorso da fare insieme, l'idea di limitare le armi convenzionali, soprattutto per esempio di dare delle regole certe per le piccole armi, no? La campagna Small Arms a cui noi partecipiamo, per esempio, è una di queste. In tanti di questi paesi poveri arrivano molte armi leggere che fanno vittime tra donne, bambini e anziani, e soprattutto vengono utilizzate da gruppi ribelli o in qualche modo anche in maniera non legittima e legale. Per esempio, c'è un aspetto molto importante che dovremmo valutare, e qui mi riallaccio anche alla precedente intervista al nostro ambasciatore. I nostri politici i nostri senatori hanno votato all'unanimità un ordine del giorno proprio a supporto di questo processo e di questo trattato. Noi siamo stati ben felici di avere questa notizia mentre eravamo a Dublino, ma sarebbe altrettanto importante immaginare che poi queste dichiarazioni devono essere seguite da fatti concreti. L'Italia ha un fondo per lo sminamento umanitario, la bonifica, l'assistenza alle vittime, che da circa 7 anni viene tagliato di anno in anno in ogni finanziaria. È partito con una dotazione di 15 milioni di euro per un triennio ed è arrivata una dotazione quasi inferiore ai 5 milioni di euro per un triennio. Quindi, come dire, è ovvio che se non si entra in una strategia politica globale di riduzione delle armi convenzionali, con questo intendo dire anche gli arsenali, per esempio, nei Balcani, come mentalità di cooperazione, cooperiamo portando, come dire, sviluppo e chiedendo armi da distruggere in cambio, perché quelle armi poi vanno alla criminalità organizzata. Molte dei Kalashnikov che utilizza l'Andrangheta, la Camorra o anche la mafia vengono spesso da quei paesi dei Balcani. Insomma, con i gommoni non ci portano soltanto gli immigrati clandestini, ci portano anche la droga, ci portano anche le armi. L'idea è quella di entrare in una strategia globale che consideri il disarmo come uno degli argomenti di mainstreaming di cooperazione, cioè all'interno dei programmi di sviluppo inseriamo anche una parte che sia di riduzione delle armi convenzionali, e incamminiamoci in un percorso che possa essere diretto a un percorso di pacificazione, non a un e poi sicuramente sfruttiamo le nostre doti diplomatiche. Voglio dire, il dialogo diplomatico è un'arma, tra virgolette.
Allora, grazie a Giuseppe Schiavello. Sentiamo sullo stesso interrogativo, cioè quanto è realmente possibile il disarmo, l'arcivescovo Silvano Tomasi, osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU a Ginevra.
Ma anzitutto direi che questo tipo di convenzione è come quella contro le mine antipersonale di Ottawa, sono dei passi molto importanti per dire alla comunità internazionale che con la buona volontà e un negoziato paziente è possibile andare avanti nella questione generale del disarmo. Anche se le strutture delle Nazioni Unite in questo momento sembrano essere in una condizione di stallo per quanto riguarda la non proliferazione, soprattutto delle armi atomiche, dobbiamo continuare a lottare per dare sicurezza al nostro mondo. Quindi bisogna lavorare per trasformare le risorse umane e materiali che si investono nel campo militare. Basta pensare che l'anno scorso sono stati investiti 1.200 miliardi di dollari solo negli armamenti. Usare tutte queste risorse per mettere al servizio delle opere di pace e di sviluppo, specialmente per i paesi più poveri.
Quindi la speranza è che in futuro la sicurezza non sia basata sulle armi e sull'uso della forza?
Dobbiamo allargare il concetto di sicurezza. Nella dottrina sociale della Chiesa la sicurezza non viene dalle armi, ma viene da uno sviluppo omogeneo e integrale delle società. Quindi si assicura la pace attraverso la giustizia, attraverso la distribuzione dei beni di questo mondo in maniera più equa, cercando di rendere la globalizzazione in corso un meccanismo che porti benessere non solo ad alcuni ma a tutti. Se noi lavoriamo in questa direzione, come la Chiesa continua a indicare, certamente si cambiano le realtà in cui viviamo e c'è una speranza che invece delle armi avremo come strumento di pace la buona volontà e la solidarietà tra le persone e tra le nazioni.
Così Sua Eccellenza Monsignor Silvano Tomasi, l'arcivescovo che è osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU a Ginevra, commentava ancora quanto avvenuto nei giorni scorsi a Dublino con l'approvazione di una convenzione che mette al bando le munizioni a grappolo, le cluster bombs. Ancora in studio con Giuseppe Schiavello, che dirige la campagna italiana contro le mine Onlus, che è stato a Dublino. Siamo passati dalle bombe a grappolo a parlare in maniera più ampia di disarmo, la possibilità realistica, concreta, che si vada verso il disarmo. Come diceva poco fa lei, e lo confermava l'arcivescovo Tomasi, passa proprio attraverso una diversa idea di sicurezza mondiale. Volevo farle commentare quanto diceva Tomasi a proposito dello stallo all'ONU sulla proliferazione delle armi atomiche.
Sicuramente questa è una preoccupazione, come dire, che coinvolge anche la società civile, le organizzazioni umanitarie. Tanto è vero che esiste anche qui una campagna nella rete del disarmo, ci sono varie organizzazioni che si occupano di alcuni argomenti, esiste una campagna proprio riguardo al nucleare, proprio perché è divenuta di nuovo una grande preoccupazione. Appunto, come diceva il Monsignore, di fatto il problema è capire quale impostazione e quale società e quale globalizzazione noi vogliamo, se vogliamo una globalizzazione della pace o vogliamo una globalizzazione in qualche modo che sia sempre un fragile equilibrio tra potenze sempre più armate. E purtroppo il contesto odierno rende il terreno fertile a tutti i promotori di quella tipologia di visione in cui si dice ci dobbiamo armare, ci stanno per attaccare, è possibile che domani possa scoppiare una guerra nei Balcani. Io credo che questo crei un certo, come dire, disagio e nello stesso tempo devi un pochino l'attenzione delle persone da quello che sono poi invece dei presupposti un pochino più profondi di quale parlava appunto il Monsignore, cioè una concezione della società un po' diversa, dove appunto il condividere una serie di cose porta più vicini alla pace di quanto lo sia invece imporla attraverso degli strumenti di coercizione come le armi.
Io ringrazio molto Giuseppe Schiavello, direttore della campagna italiana contro le mine Onlus, per averci commentato proprio di persona i risultati che anche attraverso il vostro sforzo si sono raggiunti a Dublino nei giorni scorsi con l'approvazione di questa convenzione per la messa al bando delle cluster bombs, un patto, ricordiamo, che prevede la cessazione dell'uso, della produzione, della vendita e dello stoccaggio di questi ordigni che il Papa stesso ha definito micidiali, augurandosi che si raggiungesse a Dublino uno strumento internazionale forte e credibile. Così speriamo sia. Grazie a Schiavello.
Grazie a voi.